Penso che per quanto distratti e superficiali, tutti noi che siamo oggi qui riuniti ci rendiamo conto che l'esistenza di ogni giorno nel contesto culturale che viviamo ci mette continuamente a confronto con l'esperienza del male in tutte le sue forme, dalla discriminazione alla violenza gratuita, dal predominio dell'empio, dall'inimicizia, dalla conflittualità e infine dagli atti di violenza esplicita, dal terrorismo alla guerra. Anche le scritture che abbiamo ascoltato ci presentano un ampio spettro di esperienze del male, di manifestazioni del male. Sin dalla prima pagina, la prima lettura di oggi del racconto del libro della Genesi che ci parla di quello che succede dopo che i progenitori hanno violato l'unico comandamento che avevano ricevuto da Dio, non mangiare del frutto di quell'albero. Le conseguenze di quel gesto che sembra piccolo, in realtà sono enormi, anzitutto nella percezione che l'uomo e la donna hanno di se stessi, perché per la prima volta vedono di essere nudi, si accorgono della propria corporeità, hanno paura di Dio, hanno vergogna di se stessi, inizia tra di loro un rapporto nuovo segnato dalla mancanza di fiducia, dalla disarmonia e dall'accusa. L'uomo dice a Dio: la donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato del frutto dell'albero. La donna dice: il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. Dio se la prende col serpente, simbolo del potere di Satana, immagine mitica del dominio del caos e delle tenebre, e lo maledice. Ma questa maledizione di Dio sul male in realtà ricade anche nel rapporto con gli esseri umani, perché nasce una forma di inimicizia tra il serpente e la donna che ha una lunga storia nella rivelazione biblica, fino alle immagini che conosciamo bene dell'arte cristiana in cui la Vergine Maria è rappresentata con il suo piede mentre schiaccia la testa del serpente, il quale a sua volta le insidia il calcagno, secondo l'antica redazione del libro della Genesi. Vediamo che il male c'è, non è un'invenzione dei nostri giorni, segna dall'inizio l'avventura del genere umano. In Israele la percezione del male, della violazione della legge di Dio, il senso del peccato, porta spesso a pregare per essere liberati dal male. Prendete il salmo responsoriale di oggi: dal profondo a te grido, Signore. Se tu conti le nostre colpe, chi potrà resistere? Ma presso di te il perdono, nella fede dell'orante ebreo, c'è la fiducia di ritrovare riconciliazione, misericordia in Dio. Dio è capace di perdonare il peccatore, di restituirgli la libertà dal male. Ma l'esperienza stessa umana, come per esempio ce la presenta oggi San Paolo nella seconda lettura, è un'esperienza di male talmente insita nella nostra natura che addirittura tutti noi percepiamo che andando avanti con gli anni l'uomo esteriore si corrompe, si consuma, si logora, invecchiamo, ci decomponiamo, perdiamo dei pezzi per strada, facciamo un'esperienza fisica della diminuzione della nostra libertà nell'esercizio della corporeità. Il male inesorabilmente avanza e anche il Vangelo di oggi ci presenta tante manifestazioni del male, a partire da quei suoi che forse sono i familiari di Gesù o forse sono i discepoli stessi che giudicano male la libertà con cui Gesù dedica tutto il suo tempo alle persone, al popolo che si raduna davanti alla porta di quella casa e dicono è fuori di sé. Il male è dentro alla cerchia degli intimi di Gesù, che pensano male di Gesù, è fuori di sé, è fuori di testa e vogliono cercare di prenderlo. Ma anche gli scribi che accusano Gesù di essere un agente di Satana. Addirittura il Signore in questo brano del Vangelo legge quell'accusa come l'espressione di un peccato imperdonabile, una situazione che non vediamo assolutamente mai in tutta la Bibbia ebraica e cristiana. C'è sempre la possibilità della conversione, della riconciliazione, della misericordia di Dio. Invece qui Gesù, un po' all'improvviso, legge quell'accusa degli scribi come l'espressione di un peccato che non si può perdonare. È il peccato contro lo Spirito Santo. Chi lo commette è reo di una colpa eterna. Vedete che il male c'è, opera, ha un grande spazio nell'esperienza delle persone. Che cosa oppone Gesù al dominio del male? Mi pare due azioni molto chiare. La prima è quella fatta nei confronti di quella persona che è afflitta, dominata da uno spirito impuro. Gesù la libera e racconta l'atto di liberazione come l'ingresso in una casa dove colui che libera, che è lui stesso, Gesù, è più forte del dominatore che ti tiene prigioniero, che pure è molto forte. Gesù sta dicendo con questa piccola parabola che per quanto noi percepiamo che sia forte la presenza e il dominio del male, la sua venuta però è una venuta più forte. Lui è in grado di entrare in quella casa e di legare colui che ci tiene sotto il suo giogo. Il Signore Gesù è più forte del maligno, è più forte dell'espressione di ogni forma di male e di dipendenza, è capace di legare il maligno per sottrarci alla sua presa, è capace non solo di distinguere il peccatore dal male che lo opprime, ma addirittura di liberarci dal male, come diciamo nella preghiera cristiana, l'ultima richiesta che facciamo, ma liberaci dal male, liberaci dal peccato, ma anche liberaci dal maligno. Si può intendere in tanti modi quella preghiera di esorcismo che facciamo tutte le volte che recitiamo o cantiamo il Padre Nostro. Tu puoi liberarci, un bellissimo canto antico della Chiesa bizantina, ma anche dell'antica tradizione della Chiesa cattolica, che noi facciamo durante la liturgia della Passione il Venerdì Santo, ci fa acclamare Dio dicendo: Dio è il forte, Santus Fortis. Ischiros, forte, potente, capace di liberarci dal male, è più potente del male di cui siamo vittima. Ricordiamoci l'azione di liberazione che il Signore Gesù è capace di compiere anche in una persona che potrebbe apparire all'esterno vittima di uno stato di dipendenza inesorabile. Il Signore è in grado di penetrare nel cuore, nella coscienza di quella persona e di sciogliere i legami che lo tengono prigioniero. E il secondo modo mi pare molto semplice, che probabilmente capiamo al volo oggi, è la conclusione del racconto del Vangelo di oggi, dove Gesù, rispondendo ai familiari, quelli del suo clan familiare che lo cercano, indica i discepoli che lo stanno ascoltando come coloro che compiono la volontà di Dio. Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Tutti coloro che compiono la volontà di Dio sono per me fratello, sorella e madre. Cioè Gesù non si limita a una operazione eclatante di liberazione di un uomo dalla soggezione al male, ma crea una relazione tra le persone liberate. Vedete che questo è il volto più bello della comunità cristiana, della Chiesa. Chiunque fa la volontà di Dio entra in una relazione di familiarità con Gesù. Sei fratello di Gesù, sei sorella di Gesù, non perché sei nato dagli stessi genitori, Giuseppe e Maria, ma perché sei disponibile a compiere la volontà di Dio, quella volontà di Dio che di nuovo nella preghiera cristiana noi domandiamo che si compia, si faccia la tua volontà, si compia la tua volontà. Non so quanto siamo consapevoli quando diciamo o cantiamo quelle parole di quello che stiamo veramente dicendo, perché liberaci dal male, vabbè. Ma invece che chiediamo con cuore convinto che si compia la volontà di Dio, questo è un po' più problematico. Eppure è così, la volontà di Dio ci lega tra di noi, perché ci lega con Gesù. Diventiamo suoi familiari, questa è la famiglia di Dio, la famiglia di fratelli e sorelle. Vedete che Gesù non ha una visione gerarchica o burocratica, quella morbosità patologica che ci affligge ogni giorno tutte le volte che pensiamo alla Chiesa Cattolica, per esempio. Ma no, un fratello e una sorella che fa la volontà di Dio. Dunque Gesù ci libera e ci fa suoi familiari. Ogni domenica ci rallegriamo per la venuta del Signore, che è forte e potente, che riporta vittoria. Non dobbiamo avere paura della parola vittoria, è una parola biblica. Non stiamo parlando di un trionfalismo secondo il mondo, di un trionfalismo mondano. Stiamo parlando della vittoria che Gesù ha ottenuto liberandoci dal male, ma non lasciandoci da soli, creando tra di noi un legame più forte di quello biologico, perché l'appartenenza spirituale alla famiglia di Gesù è un legame che non finisce, mentre, ahimè, il legame biologico prima o poi si scioglie.